la cara di animi. Domenica prossima noi celebriamo la festa solenne del corpo e sangue del Signore. Le letture della liturgia eucaristica. La prima lettura è tratta dal Deuteronomio, nel capitolo 8, i versetti 2 e 3, e poi si salta ai versetti da 14 a 16. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, solo due versetti, 16 e 17. E il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 147, cioè sarà il salmo 147, ma noi questa sera leggeremo il salmo 25, procedendo nel nostro cammino. Quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 6, dal versetto 51 al versetto 58. Noi celebriamo, come tutti sappiamo, questa prossima domenica, che sarebbe la undicesima del tempo ordinario, la festa solenne del corpo e del sangue del Signore. Nessuno dimentica però che la data effettiva di questa festa sarebbe quella del giovedì dopo l'ottava di Pentecoste, ossia ieri. Infatti la festa del Corpus Domini sta in diretto rapporto con il giovedì santo, nella settimana santa, dalla domenica di resurrezione, tutto il tempo di Pasqua, Pentecoste, settimana di Pentecoste, il primo giovedì disponibile, ecco, dal giorno della cena e della istituzione dell'Eucarestia, giovedì santo, a questo giovedì che dal secolo XIII viene dedicato al corpo e al sangue del Signore. È la festa del Corpus Domini, come siamo abituati a denominarla, facendo appello al titolo latino. Così in Occidente la festa è andata acquistando nel corso dei secoli un rilievo particolarmente significativo. E un aspetto particolare del mistero eucaristico viene valorizzato, e cioè la presenza reale nel corpo e sangue del Signore, la presenza del Signore vivente. E questo come un momento di sosta, di raccoglimento, di adorazione, un momento nel quale la Chiesa ricapitola e contempla gli eventi della Pasqua e i doni della Pentecoste. Tutto si condensa nella presenza reale del corpo glorioso e del sangue prezioso del Signore sotto i segni del pane e del vino. Un momento essenziale della celebrazione è dato dalla processione, che quest'anno non potrà aver luogo, come ben sappiamo. D'altra parte è anche importante renderci conto che la processione del Corpus Domini non è un elemento accessorio, un elemento costitutivo della celebrazione che caratterizza la liturgia di questo giovedì e per noi domenica prossima. D'altra parte è anche vero che questa processione del Corpus Domini ricorda quell'altra solenne processione con cui si è aperta la Settimana Santa, la processione delle palme, che per noi quest'anno anch'essa è stata abolita, e quindi siamo segnati da questa mancanza di segni che nel linguaggio del popolo cristiano sono espressi mediante i due riti processionali, dalla Domenica delle Palme al giovedì del Corpus Domini. Il Messia è entrato nella sua città mentre le strade erano addobbate con i mantelli dei discepoli in festa. Ora è il corpo di Cristo vivente che viene esposto al contatto con gli sguardi di tutti i viandanti della terra, anzi al contatto con tutte le realtà materiali di questo mondo, perché in lui, con lui, attraverso di lui, ogni creatura è ormai in grado di riconoscere la strada aperta verso il regno della vita, in modo tale che ogni creatura ritrova la propria collocazione nella luce che non tramonta più. Leggiamo i testi, esattamente il testo della prima lettura nel libro del Deuteronomio, capitolo 8, i primi versetti 2 e 3 e poi versetti da 14 a 16. Pier Francesco, leggi pure.
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire.
Grazie. Il richiamo alla manna è particolarmente rilevante nella celebrazione della festa del corpo e del sangue del Signore, ma ne riparleremo in un'altra sede. Invece leggiamo subito il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 6, nel contesto del grande discorso eucaristico, come si dice solitamente, di Gesù, anche se tutto avviene in una fase della attività pubblica del Signore che è di molto antecedente rispetto alla cena, nel corso della quale verrà istituita l'Eucaristia. Giovanni capitolo 6, versetti da 51 a 58. Basile, puoi leggere.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda.
Da 57.
Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
Grazie. Ecco qua. Ritorniamo al Salmo 25. C'è un riferimento che nelle ultime due settimane ci accompagnava, che vorrei richiamare ancora questa sera. Intendo l'ultimo versetto del Salmo 22. Ricordate il grande lamento: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma un'invocazione che diventa canto di vittoria e che, ricostruendo il percorso che i salmi uno dopo l'altro, così come stiamo leggendo, mette a nostra disposizione, questo percorso ci ha coinvolti in una serie di richiami alla figura, alla presenza, all'opera del Messia. Ed è proprio alla fine del Salmo 22 che il Messia, che ha cantato quella vittoria gloriosa che egli è in grado di testimoniare, per come il nome del Padre, il nome del Dio vivente, cioè il nome della paternità, è ormai annunciato alla moltitudine dei fratelli. Da lui quell'orante moribondo, derelitto, ridotto alla condizione di un verme, lui che sta morendo in maniera così infame, d'altra parte è proprio lui, ed è il Messia, annunciatore dell'opera del Signore in noi. Ecco l'opera del Signore, l'opera del Signore. Ricordate il versetto 23: annunzierò il tuo nome, il nome della paternità di Dio ai miei fratelli. Ecco. A partire da quel versetto, leggevamo poi i salmi che seguono, 23 e 24, l'opera del Signore in noi. Ed ecco il Salmo 23, ricordate come tutto fa perno attorno a quell'affermazione: tu con me, l'opera del Signore in noi. È il Messia che annuncia questa evoluzione così straordinaria, per cui è proprio lui in grado di testimoniare quale novità si sta realizzando nella nostra condizione umana. E l'orante del Salmo 23, che ricostruisce il percorso di una sua relazione con il Signore attraverso l'immagine del pastore, l'immagine del padrone di casa che lo ha ospitato alla sua mensa, ed ecco, sta dando testimonianza di quello che è avvenuto, fino a concentrare tutto in quella affermazione così semplice, così intensa, così solenne, così pregnante, come testimonianza di una vita nuova. Eppure è proprio questa affermazione che deve essere ulteriormente commentata, illustrata. Già leggevamo il Salmo che segue, il Salmo 24, come avviene che io stia cambiando in me stesso? Il Salmo che leggevamo una settimana fa, alcuni di voi probabilmente ricorderanno, ma chi sei tu veramente? Salmo 24 fa riferimento esattamente a quella affermazione che richiamavo poco fa e che sta nel cuore del Salmo precedente: tu con me, ma io chi sono veramente? Come si sta evolvendo la mia realtà personale di creatura umana e in rapporto a quella opera di cui è protagonista il Dio vivente in me? Ma quel tu che si è imposto come la presenza determinante attraverso l'immagine del pastore, l'immagine di quel certo padrone di casa, quel tu, chi è veramente? E c'è di mezzo il Salmo 24 che leggevamo la settimana scorsa, ce ne ha dato una descrizione sommaria ma efficacissima, c'è di mezzo la prospettiva di una vera e propria nuova creazione, nel senso che lui, il Dio vivente, il tu, lui si fa avanti, mentre il cammino della nostra conversione fino alla soglia del giardino della vita, quel cammino che è offerto a noi in maniera tale da consentirci di renderci conto finalmente di chi siamo e per quale vocazione siamo convocati, ebbene il cammino della nostra conversione implica un programma di vero sradicamento per noi e per il nostro mondo. Ricordate i versetti del Salmo 24. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche. È lui che viene, ma in rapporto a lui che viene, il tu, ecco che tutto di noi e tutto del nostro mondo sta assumendo una nuova configurazione, una vera e propria nuova creazione. E questo programma, che è così impostato, dando a noi la percezione di come siamo alle prese con l'urgente necessità di uno scardinamento completo di un impianto, perché un'altra articolazione per quanto concerne il nostro modo di stare al mondo e le relazioni con tutte le creature dell'universo nel tempo e nello spazio, ed ecco tutto questo proprio là dove quel tu con me si è ormai configurato come l'intervento potentissimo del Signore glorioso che sta travolgendo tutte le barriere e sta aprendo le porte che adesso consentiranno al nostro cammino di esseri umani, di creature umane nella vicenda di questo mondo, cammino di giungere al giardino della vita, e quindi un cammino di conversione, di ritorno che porterà a compimento la conversione di cui ci è stata dato l'annuncio e per cui siamo stati convocati, l'opera del Signore in noi. Ma un programma che il Salmo 24 ha formulato in maniera così potente, ma anche in maniera così adesso semplicemente oggettiva, un programma enunciato, formulato per quel che vale come prospettiva di ristabilimento di un ordine corrispondente all'intenzione originaria del creatore, che riguarda l'assetto del mondo, ma che riguarda l'impostazione interiore, radicale, nell'intimo del cuore umano. Tutto questo come si attua? Ecco allora il nostro Salmo 25, come quel programma di conversione, di radicale ristrutturazione, di una vera e propria nuova creazione, come diventa efficace, operativo, come si attua? E siamo al nostro Salmo 25. Dopo un po' di chiacchiere, finalmente affrontiamo la lettura del Salmo che è messo a nostra disposizione per la lezione divina di questa sera. Salmo 25, considerato in base ai criteri che suddividono diversi linguaggi oranti che sono presenti nel Salterio, in generi letterari, è una supplica individuale, nel contesto di una situazione di fastidio, di sofferenza, di disagio, situazione non precisata nei dettagli empirici, ma questo importa poco, perché invece il Salmo diventa veramente una testimonianza esemplare che attraverso il vissuto personale di un orante assume una fisionomia valida come riferimento all'interno di una vicenda che può offrire un riscontro universale, un modo per confrontarsi, un modo per ritrovarsi all'interno di una vicenda che viene vissuta in prima persona, ma che prescindendo da riferimenti particolarmente così concreti rimane come una testimonianza non generica, vissuta con sincera coerenza e in maniera molto anche molto drammatica, ma disponibile a come dire, al coinvolgimento di coloro che sono alle prese, come capita certamente anche a noi, a ciascuno di noi, alle prese con le vicissitudini della propria vicenda particolare. Tenete presente che il Salmo 25 è un salmo alfabetico, infatti 22 versetti, come 22 sono le lettere dell'alfabeto, nella nostra Bibbia e suppongo anche nella vostra Bibbia di solito i versetti sono segnalati facendo appello alla lettera dell'alfabeto ebraico che introduce in ebraico quel medesimo versetto, Aleph, Bet, Gimel e così via. Ci sono due versetti che fanno problema, esattamente il versetto 5 e poi il versetto 18 per le lettere Vav e la lettera Kof, ma adesso queste cose a noi interessano poco. Questo schematismo rinvia un ambiente didattico, un ambiente che predispone il Salmo, come a modo mio già vi suggerivo poco fa, alla maniera di un riferimento esemplare che può essere utilizzato in base a quella che è poi la vicenda personale di molti altri lettori e oranti come siamo noi. Nello stesso tempo è vero che la testimonianza con cui abbiamo a che fare non è un'espressione di un vissuto astratto, ma è anche vero che abbiamo veramente bisogno di ritrovare insieme gli elementi essenziali di quel programma a cui accennava in maniera così energica il Salmo 24, adesso in modo più ordinato e più coerente, ma quel programma relativo a una nuova creazione. Come si realizza? Attraverso quali passaggi si sviluppa? Ed ecco, Salmo 25. Il Salmo si apre con un'antifona introduttiva nel versetto 1, che poi è un solo stick, un solo rigo. Allo stesso modo si chiuderà con un'antifona nel versetto 22, poi si sviluppa in tre sezioni. Il testo è costruito in maniera ben articolata, una quartina d'apertura, una quartina di chiusura, e il corpo del salmo, della supplica, dal versetto 4 al versetto 19, si compone di quattro strofe. Leggeremo. Partiamo dunque dall'antifona introduttiva. A te, Signore, innalzo, a te, Signore, elevo, dice la mia Bibbia, elevo l'anima mia. Ecco, il Salmo si apre con questa proiezione verso l'alto. L'anima mia è il mio collo, il nefesh. Nefesh è il respiro, nefesh originariamente per sé è la gola. Nefesh è il termine che poi viene tradotto spesso con anima in italiano, diventa psichi in greco, spesso serve semplicemente a indicare proprio il soggetto. La mia anima sono io, la tua anima sei tu, la sua anima è lui. Ma qui è l'anima mia, sono io proprio alle prese con la necessità di respirare per vivere, e oltretutto poi il collo e la gola sono necessari quando si tratta di mangiare e di bere, e d'altra parte mangiare e bere sono funzioni determinanti per garantire la sopravvivenza. Dunque, ecco, qui abbiamo a che fare con un orante che è alle prese con gli affanni della vita, è alle prese anche con l'urgenza di una vita che è messa alle strette, è una vita vissuta per così dire a rotta di collo, è come se il fiato fosse momentaneamente sospeso, è un stato di allarme, è questo riferimento al tu. A te, Signore, elevo l'anima mia. Ecco, è proprio in questo riferimento a te, che sei il Signore, che sono in grado di respirare, sono in grado di ritrovare il ritmo di cui il cammino, che può essere anche una corsa, qualche volta diventa una sosta, altre volte diventa un urto, un conflitto, il cammino della mia vita, di cui il cammino della mia vita ha bisogno, un ritmo. Ed ecco, vedete, è come se il nostro salmo si aprisse con questo affidamento, questa apertura dell'intimo in rapporto a quel soffio di vita che proviene dal Dio vivente. Se non potessi respirare in continuità con il soffio della tua vita, se non potessi dare un ordine necessario per me alla mia relazione con il mondo, per cui devo pur mangiare, devo pur bere e devo pur vivere in maniera ordinata e coerente, se non fosse per te io non ce la farei. A te, Signore, elevo l'anima mia. Il Salmo si apre con questa invocazione, che, per dirla con un termine più raffinato, è una vera e propria epiclesi, un'invocazione dello Spirito Santo, del soffio divino, il soffio della vita. Tutto il Salmo 25 è, per così dire, adesso da leggere in questa prospettiva, è una grande epiclesi, una grande invocazione dello Spirito Santo, ed è una prospettiva più che mai significativa, dal momento che noi siamo alla ricerca di quel programma da cui dipende una nuova creazione. È in una prospettiva epicletica, è nella invocazione dello Spirito Creatore che adesso noi siamo coinvolti in una vicenda che, attraverso la testimonianza del nostro anonimo orante, ci segnala quali sono i passaggi essenziali di questa rieducazione, di questa ristrutturazione, di questa conversione, di questa nuova creazione di cui già i salmi precedenti ci parlavano. A te, Signore, elevo l'anima mia. Di seguito, adesso, i versetti 2 e 3, versetti che fungono da apertura, è un primo elemento di una cornice che contiene il vero e proprio corpo della supplica. Dal versetto 4 al versetto 19, se voi con lo sguardo scendete attraverso i versetti e arrivate ai versetti 20 e 21, quei due versetti, lì una quartina, sono quattro righe, due versetti, che chiudono la cornice. La cornice si apre nei versetti 2 e 3, si chiude nei versetti 20 e 21, poi il versetto 22 che seguirà un'antifona conclusiva. Ma il corpo della supplica sta nel centro della cornice. Vediamo di renderci conto di quello che succede qui. Versetti 2 e 3. Dio mio, in te confido. Non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici? Chiunque spera in te non resti deluso? Sia confuso chi tradisce per un nulla. Attenzione a queste espressioni. Qui il verbo restare confuso viene usato due volte. Poi in un altro momento, invece nel versetto 3, usato in italiano il verbo restare deluso, in ebraico è lo stesso verbo, è un verbo che ha a che fare con la vergogna, questa confusione espressione che rimanga al caso classico dello svergognato di cui si parla nella rivelazione biblica fin dall'inizio, quando Adamo e la compagna si accorgono di essere nudi. Libro del Genesi, capitolo 3. Si accorgono di essere nudi. Ecco. Abramo svergognato. Abramo e la sua vergogna. E ricordate che questo avviene quando Adamo e la compagna hanno mangiato. I padri della Chiesa sono spesso, faccio riferimento a diverse testimonianze, proprio pronti a individuare attraverso questi versetti il richiamo all'uomo delle origini, ad Adamo, e alla sua vergogna, in quanto ha mangiato e in quanto si è reso conto di essere nudo. Beda dice così: padre, la mia anima è stata ricettata da te in Adamo, ma non era la mia anima personale. Beda cerca di recuperare, e ora io innalzo a te quest'anima mia, un sospiro profondo, un anelito che mi consente di aggrapparmi a te, perché il tuo spirito che mi solleva, che mi ridà fiato, che mi consente di affrontare un percorso che mi sottrarrà alla condizione dell'antico Adamo. È la prospettiva della conversione, del ritorno al giardino della vita. Ed è proprio Beda che dice: i miei nemici, quelli di cui si parla qui nei versetti che abbiamo appena letto, i miei nemici sono quelli che cercano di farmi disertare come Adamo, che mi vogliono imbrogliare, mi vogliono ricondurre a quel tentativo di gestire autonomamente la vergogna, quel tentativo di cui è protagonista Abramo, che si riveste a modo suo, ricordate, lui e anche la compagna, si rimpannucciano in maniera piuttosto squallida, e qui il nostro Salmo 25 ce ne parla come di un vero e proprio tradimento, il tentativo di recuperare la vergogna, di recuperare in modo tale da nascondere la nudità, ma c'è di mezzo quella necessità di mangiare, di bere, di alimentarsi, rispetto alla quale Adamo ha determinato il dissesto che poi implica tutto il disastro successivo. E lo sappiamo bene, per vivere bisogna mangiare e bere, ma mangiare e bere sono testimonianza di una dipendenza rispetto alle altre creature del mondo, e in questa dipendenza c'è una benedizione, in quanto la creatura umana, ma come la creatura vivente, mangia e beve in maniere diverse. La vita sta nelle relazioni, e mangiare e bere, dipendere dal cibo e dalla bevanda, è un segno di quella benedizione che è stata conferita alla creatura umana in quanto chiamata alla vita. Ma adesso è proprio questa benedizione che è stata tradita, che è stata sciupata, che è stata strumentalizzata, ed è quel disordine che nell'antico linguaggio della Sacra Scrittura diventa maledizione. La vergogna di Adamo nascosta, la vergogna di Adamo strumentalizzata, la vergogna di Adamo che diventerà una pretesa per dominare la scena, dare spazio alla voracità, oppure la pretesa di rinunciare, escludere, rimuovere la necessità di mangiare e di bere. Anche l'anoressia diventa una forma di presunta onnipotenza che è in realtà un tentativo di nascondere la vergogna della creatura umana, che porta in sé le conseguenze del proprio mancato appuntamento con la vocazione alla vita, e cerca di recuperare ogni cosa a modo suo, e in realtà si viene intrappolando dentro a un groviglio di maledizioni per la morte. Beh, vedete, qui c'è di mezzo esattamente questa situazione di Adamo, che poi è la situazione dell'uomo porta con sé le conseguenze del proprio fallimento, e dunque una nudità che adesso Adamo sta tentando di nascondere in tutti i modi. Di per sé Adamo è stato creato ad immagine del creatore, e adesso invece un atteggiamento di angoscia, appunto l'esperienza di una maledizione che Adamo tenta di ridurre in obbedienza a una propria pretesa di governare le cose del mondo e di come dire, paludare, ammantare la propria condizione umana di sovrastrutture che potrebbero anche lì per lì apparire particolarmente grandiose e preziose e affascinanti, ed è in realtà è un cammino che porta con sé l'impronta di una maledizione mortificante. Ebbene, ecco, qui il nostro Salmo ci rimanda esattamente a quella esperienza di Adamo, che si è reso conto di essere di essere come segnato da quella esperienza di una vergogna che è divenuta per una struttura permanente. E questo, vedete, nel senso che Adamo qui nel nostro Salmo 25 non vuol più nascondere a se stesso la realtà delle cose, non vuol più nascondere a se stesso la condizione fallimentare che ormai inquadra il suo vissuto, non cerca più delle soluzioni alternative, autogestite e autogratificanti, che peraltro già lo stesso Adamo ha sperimentato, sono soltanto la premessa di ulteriori catastrofi estremamente dolorose. E allora non trionfino su di me i miei nemici, coloro che invece mi suggeriscono di trovare un nuovo abbigliamento, gestire l'alimentazione secondo criteri di autosufficienza, dove sempre determinante è l'affermazione dell'iniziativa soggettiva che si è assunta da se stessa, si è attribuito da se stessa il diritto di non dipendere più. Ed ecco, invece qui vedete abbiamo a che fare con un Adamo che sta prendendo coscienza di come la sua esistenza di creatura umana fa di lui un essere intrinsecamente dipendente. Chiunque spera in te non resta svergognato, sia confuso chi tradisce per un nulla. Il tradimento è un'ipotesi che il nostro Adamo ha già sperimentato e si è reso conto che non è in nessun modo la soluzione per il suo dramma. Nella mia vergogna, eccoci qua, nella vergogna di Adamo, che è chiamata a rendersi conto di come è un essere bisognoso, è un essere bisognoso, ma questo bisogno non viene soddisfatto perché improvvisamente Adamo attribuisce a se stesso il titolo del padrone, o attribuisce a se stesso un valore angelico per cui non ha più bisogno né di mangiare né di bere. Vedi, lo stesso Signore è intervenuto nei confronti di Abramo perché è necessario che Abramo si rivesta in qualche modo, ma non è, ho detto Abramo, volevo dire Adamo, non è Adamo che è più in grado di affermarsi come protagonista di quello che è stato la sua pretesa di rifiutare le misure che gli sono state conferite in quanto creatura, e poi la pretesa di riparare da se stesso ai danni di quel suo fallimento. C'è una doppia pretesa, la pretesa di essere autonomo rispetto alle misure che mi sono state conferite e la pretesa di riparare ai danni che il rifiuto delle misure che sono state conferite, per cui deve mangiare, deve bere, per cui deve respirare, provocano. E allora vedete, da qui comincia il corpo della supplica. È veramente programmatico il Salmo 25, non dimentichiamo mai che tutto si sviluppa all'interno di quell'invocazione dello Spirito Santo, lo Spirito Creatore. Respirare in continuità con il soffio del Dio vivente. Dal versetto 4 al versetto 19, quattro brevi strofe. La prima strofa si sviluppa dal versetto 4 al versetto 7 in una sequenza di sette imperativi. Sette imperativi. Leggo. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Dunque, c'è una strada. un'altra strada, e fammela conoscere. E così chiamiamolo pure Adamo, il nostro orante, così egli si esprime: e insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità, istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, in te ho sempre sperato. Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Fino a qui vedete che Sant'Agostino, a proposito del versetto 4 che abbiamo appena letto, dice: cacciato dal paradiso e pellegrino in terra straniera, vedete che parla di Adamo, non posso ritornare da solo perché sbaglio strada. Per tutto il tempo di questa vita mortale conto sulla tua misericordia per il mio ritorno. Già, c'è una strada, ma è una strada rispetto alla quale io sono bisognoso di essere condotto, ho bisogno di segnali, ho bisogno di un accompagnamento, ho bisogno di un orientamento, ho bisogno di una presenza che mi tiri fuori dalle mie contraddizioni, perché io tendo a rigirare su me stesso, a sbagliare strada e a ripiegarmi dentro alle reminiscenze dei miei fallimenti pregressi. Qui vedete questa allusione a un antefatto deludente, i peccati della giovinezza, si sente andare a astrologare nel contesto di una biografia che peraltro è completamente cancellata, ma è tutto quello che nel corso della vita si è dimostrato alla resa dei conti, e adesso è il momento in cui il nostro Adamo può anche fare una certa ricapitolazione delle sue cose. Quante illusioni e quante situazioni divenute occasioni perdute per come il nostro Adamo è rimasto prigioniero delle sue paure, delle sue angosce, l'esperienza dei propri limiti che si è riproposta come una gabbia all'interno della quale è rimasto intrappolato, e d'altra parte poi volontà di fuga e spesso tentativi di fuga in maniera molto sconsiderata e inopportuna, e quindi deviazioni e altro che strada, un'avventura quella a cui sarebbe esposto quanto mai pericolosa e inconcludente. Ecco, mostrami la strada, fammi conoscere la tua strada, per la tua bontà, per la tua misericordia. Prima strofa, sette verbi all'imperativo, fate pure il conto. La quarta strofa anch'essa si svilupperà nella sequenza di sette invocazioni che usano verbi all'imperativo. E le due strofe centrali, la seconda e la terza, la strofa seconda dal versetto 8 al versetto 11, dice così: buono e retto è il Signore, la via giusta dita ai peccatori. Attenzione, perché adesso si giunge a una affermazione più precisa che mai per quanto riguarda la strada, quella strada che il Signore rende percorribile per Adamo, che si è reso conto che è giunto il momento di rispondere a quella chiamata che egli già ha rinnegato, tradito, dimenticato, contraffatto, strumentalizzato, tutto quello che è avvenuto. Adesso per buono e retto è il Signore, stavo leggendo, la via giusta dita ai peccatori, lui il Signore. guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Notate che qui nel versetto 9 lo stesso termine ebraico anavim viene tradotto una volta con umili, una volta con poveri. Lo stesso termine in ebraico è la strada dei poveri, è la strada dei peccatori che si convertono, dei poveri, è la strada degli svergognati che nella loro propria vergogna non cercano più come dire così sviluppare interpretazioni teoriche che prescindono dalla realtà, ma nella realtà della sua vergogna sta imparando a incontrare la misericordia del Signore vivente. La strada passa attraverso questa povertà. Guida gli umili, i poveri, secondo giustizia. Insegna ai poveri le sue vie, questa è la strada. E insiste: tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande. E vedete la grandezza del peccato? Ma non è questo un motivo per guardare all'indietro, per restare risucchiato nel vortice delle contraddizioni che già il nostro Adamo ha sperimentato. In certo modo, vedete, questa è ancora una tentazione preoccupante. Quel risucchio che potrebbe bloccare Adamo nella vergogna, o comunque convincerlo che ancora ci sarà un tentativo per rivestirla quella vergogna, per gestirla in maniera tale da trasformarla in presunzione, in prepotenza e in affermazione di sé a danno del resto del mondo e a danno degli altri che vengono inevitabilmente condizionati da questa abusiva dimostrazione di successo, quando in realtà sarebbe semplicemente ancora una volta la celebrazione della tragedia più squallida. Ed ecco i poveri. Vedete, a proposito del versetto 11 che ho appena letto, lo stesso Beda che citavo poco prima dice: dichiarando che il mio peccato è grande, faccio grande spazio alla tua misericordia. Dichiarando che il mio peccato è grande, faccio grande spazio alla tua misericordia. Vedete, un'indicazione programmatica. La strada della conversione che era stata annunciata in maniera così solenne già nei salmi precedenti e soprattutto nel salmo 24, quello sconquasso generale per cui ecco certamente adesso una nuova creazione è attivata, la strada passa di qua. È la strada dei peccatori che non si difendono più, che non si autogiustificano più, che non tentano più in un modo o in altro di trasformare il proprio peccato e la propria vergogna in un titolo di merito, di vantaggio, di presunzione, di dominio. E non più così, poveri. Ecco, questa è la strada, si chiama povertà. Guida gli anavim, i poveri, secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie, e tutti i sentieri del Signore sono verità e grazie, quel che leggevamo, e ci sarebbe modo di riflettere ancora su espressioni che sono qui estremamente eloquenti, ma è importante che procediamo nella lettura del seguito e completiamo il nostro cammino, se no io vado troppo per le lunghe. La strofa seguente, la terza, dal versetto 12 al versetto 15, insieme con la strofa seconda, costituiscono il centro del nostro salmo, la strada della povertà, abbiamo appena letto, e adesso il nostro Orante dice, versetto 12, chi è l'uomo che teme Dio? Ecco, attenzione a questa espressione, il timore del Signore, il timore del Signore. È un'altra indicazione programmatica, c'è la strada della povertà e c'è la strada del timore del Signore. E dire questo, vedete, è la strada, per ritornare a un termine che è comparso abbondantemente nelle battute iniziali del nostro Salmo, è la strada della vergogna che ci ci rimanda all'esperienza della nudità, certo, come Adamo che vuole però nascondere la sua nudità, e adesso c'è una nudità rieducata, c'è una povertà che diventa benedizione, una nudità rieducata. E adesso nella strofa che stiamo leggendo, il timore del Signore, che poi, come tante altre volte dicevo, alcuni di voi senz'altro ricordano, è il sentimento del mistero, il sentimento di quell'apertura profonda del cuore umano in rapporto al mistero della presenza. Ed ecco che la strada della conversione è quella strada che passa attraverso la vergogna non più nascosta, la vergogna di una nudità che è oggetto della rieducazione da parte di Dio e della sua misericordia. E adesso è la strada che passa attraverso la espropriazione di quell'istanza come dire depositata nel cuore umano della nostra presunzione di protagonismo. C'è una povertà nella relazione con il mondo, con le cose, con gli eventi, con gli altri, e c'è, possiamo ancora parlare di una povertà, il nostro orante preferisce parlare di un timore del Signore, c'è uno scioglimento dei nodi, c'è una frantumazione delle rigidità, c'è uno spalancamento del cuore, c'è un'obbedienza dell'animo in rapporto all'iniziativa gratuita del Dio vivente che è e rimane mistero che ci precede e che ci travolge, e d'altra parte è l'interlocutore rispetto al quale la nostra vocazione alla vita ritrova la propria positiva coerenza. Qui dice, stavo leggendo, volgiti, no, siamo qua al versetto 12. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra. Il Signore si rivela a chi lo teme, vedete, ritorna questa espressione, gli fa conoscere la sua alleanza, il Signore si rivela. Qui in realtà in ebraico dice il segreto del Signore per colui che lo teme. Il segreto del Signore. Il Signore rivela il suo intimo a coloro che lo temono. È il cuore umano che si consegna in questa relazione misteriosa più che mai, per cui il cuore umano espropriato della sua presunzione di autonomia scopre di essere accolto nel segreto profondo del mistero della vita, il mistero di Dio, il segreto di Dio. Si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede. Vedete come laddove la nudità è consegnata nella povertà, laddove il cuore si arrende nel timore del Signore, si va crescendo, afferma il nostro orante, nella intesa, un'intesa che passa attraverso il silenzio degli sguardi. Ecco, volgiti a me, dice il versetto 16 adesso, ma il versetto 15 nella strofa che abbiamo appena letto dice: tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede. E d'altra parte, se non fosse per lui io sarei già inciampato, altro che strada. La strada che riguarda l'attuazione del programma, povertà e timore del Signore. E intanto vedete questa profondità, intensità della relazione che cresce, questo incrocio di sguardi nel silenzio di una comprensione che è sempre più coinvolgente e sempre più determinante per quanto riguarda la vocazione alla vita di una creatura umana, che peraltro dall'inizio è stata chiamata dal Creatore a realizzarsi come sua immagine. La strofa seguente, siamo di nuovo a sette imperativi, è la quarta strofa della supplica, dal versetto 16 al versetto 19. Volgiti a me, abbi misericordia, perché sono solo e infelice. Ecco, qui il versetto 16 ribadisce l'esperienza della solitudine, certo. Ma è l'esperienza della solitudine di Adamo che sta affrontando il percorso, il grande deserto. Dice sempre Beda, che ho citato a più riprese, questa solitudine è quella del bambino che ha solo sua madre e che ama questa madre in modo esclusivo. E così dice Beda: io ti amo, sono solo e sono infelice, pieno di guai, ma volgiti a me, piegati su di me, allevia le angosce del mio cuore. Qui alla lettera allarga il mio cuore che altrimenti è rinserrato, districami dalle mie angosce. È proprio vero, vedete, che in rapporto alla rivelazione di quel segreto nell'intimo del Dio vivente di cui ci parlava il versetto 14, adesso si giunge allo spalancamento di quella capienza interiore di cui è dotato, di cui è capace, per cui è chiamato il cuore umano. E si giunge a questo lungo quelle strade che sono strutturate, orientate, illuminate nella povertà e nel timore del Signore. E adesso, ecco, allarga il mio cuore, che è ripiegato su se stesso, e liberami dagli affanni. Vedi la mia miseria e la mia pena, perdona tutti i miei peccati, guarda, i miei nemici sono molti e mi detestano con odio violento. Il nostro Adamo è più che mai consapevole di quante angosce lo hanno condizionato e continuano a minacciarlo, e poi ha percepito in maniera veramente tragica come sia pericolosa la vertigine di quell'abisso che si spalanca come un un invito, quasi una necessità di adeguarsi alle regole dell'odio, le regole dell'odio, una vertigine spaventosa. Guarda, i miei nemici sono molti, mi detestano con odio violento. Ecco, il deserto che il nostro Adamo sta affrontando è un deserto che è ormai riconoscibile da lui come un contesto all'interno del quale sono tracciate delle strade. È tracciata la strada all'interno di questo deserto. Quale che sia la sua solitudine, quale che sia l'angoscia che lo opprime, quale che sia il fallimento che lo appesantisce, quale che sia il rischio di scivolare nel baratro a cui certamente non si può sottrarre con un colpo di bacchetta magica, il rischio c'è e permane, ma ci sono le strade. Quella nuova creazione di cui ci parlava il Salmo 24 non è un'ipotesi teorica, grandiosa, scenografica, arriva il personaggio poderoso che sbaraglia tutto, è una strada che si viene delineando nella concretezza del vissuto, nella pazienza con cui umilmente ma coraggiosamente vengono affrontate le contraddizioni, viene riconosciuta la vergogna del proprio vissuto, della propria condizione umana, del proprio inserimento nel mondo, del proprio ambiente, del proprio, e questa vergogna viene vissuta adesso come una nudità rieducata, il passaggio attraverso l'esperienza di una vergogna che non viene più difesa, nascosta o trasformata in prepotenza, ma è in tutto e per tutto affidata all'iniziativa del Dio vivente. Ed ecco qui i versetti 20 e 21, già vi dicevo una seconda quartina rispetto a quella che leggevamo precedentemente, chiude la cornice all'interno della quale si è sviluppata la supplica: proteggimi, dammi salvezza, al tuo riparo io non sia deluso. E qui ritorna la vergogna, questa delusione e la vergogna. La delusione per un fallimento ancora incombente come un'ipotesi molto prossima, la mia vergogna, è la vergogna di Adamo, è la vergogna di Adamo che ha mangiato e che adesso vuole ancora gestire le cose a modo suo. Ed ecco, al tuo riparo che io non resti prigioniero della mia vergogna, mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Laddove la vergogna diventa quella modalità di reinterpretare il proprio vissuto come una nudità consegnata, affidata, una nudità che viene rivestita da chi è in grado di compiere un'impresa del genere, e da lui ed esattamente solo da lui, e insieme vedete questa progressiva apertura, questo progressivo scioglimento dei legami che chiudono il cuore umano, che qui si chiama speranza. Già precedentemente c'era stato un accenno: mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato, in te ho sperato. Ecco, quel respiro profondo di cui il nostro orante faceva esperienza nel momento in cui si aggrappava al soffio del Dio vivente, e io in te ho sperato. Ecco, cos'ho da testimoniare da parte mia nel momento in cui certamente i segni della vergogna sono sempre più evidenti, ma sono segni sempre più evidenti in relazione non alla ricerca di alternative, ma nella convinzione che là dove questa vergogna è presentata a te, e là dove questa vergogna è visitata da te, come tu sei in grado di farti carico delle contraddizioni terribili nelle quali Adamo, lui, noi come lui ci siamo cacciati, ecco, questa stessa vergogna consegnata e rivestita da te si viene configurando come il deposito di una promessa che mi ha accompagnato, e la ritrovo come principio originario, come fondamento di tutto, e continua a ridarmi il fiato di cui ho bisogno per procedere nel cammino, fino a quell'antifona finale: Dio libera Israele da tutte le sue angosce, quando il vissuto personale si amplia veramente su questo orizzonte comunitario, che qui naturalmente poi si proietta su una scena universale. Il fatto sta che la vergogna di Adamo, che ha mangiato in quella maniera scomposta e ha così tradito la benedizione della vita e si è impantanato nelle maledizioni di un'esistenza fallimentare, ebbene quella vergogna adesso Adamo è in grado di rivivere in sé senza scappare, senza mascherarsi. Una vita che dipende, sì, perché l'essere creatura vivente, che ha bisogno di mangiare, di bere, di respirare, significa essere creatura che dipende, ma una dipendenza che allude a un'altra fame. C'è di mezzo la speranza, adesso stavamo leggendo, ossia un respiro che non è più nostro, non è più mio, eppure è quel respiro che ci fa vivere, che mi fa vivere, quel respiro che allarga in noi e allarga in me lo spazio che mi consente di far della mia minuscola esistenza umana un luogo di accoglienza per il mondo. Accettare questa dipendenza radicale della mia povertà umana, della mia condizione interiore, della mia soggettività che è espropriata del proprio protagonismo, questa dipendenza radicale trasforma quella vergogna in una nuova capacità di respirare. Il riconoscimento di come io sia creatura dipendente, misurata, definita, circoscritta, bisognosa, mendicante, povera, timorata di Dio. Questo riconoscimento mi conferisce tutta una nuova capacità di respirare. Sarà anche una nuova capacità di mangiare, di bere, di stare al mondo e di stare nelle relazioni con le creature del Dio vivente, e con lui la relazione con il Signore della mia vita. Sono andato molto per le lunghe, quindi bisogna che rapidamente spostiamo l'attenzione sul brano evangelico di domenica prossima. Qui alle mie spalle vedete l'icona che sarà poi esposta in cappella, la cena, la tavola, quindi il cibo e la bevanda da cui si dipende per la vita. La scena rappresentata nell'icona naturalmente rimanda al capitolo 13 nel Vangelo secondo Giovanni. Noi domenica prossima leggiamo un breve brano del capitolo 6. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, l'ultima cena, leggendo con una certa fatica il Salmo 25, più volte ho segnalato il fatto che la benedizione per Adamo passa attraverso quella vocazione alla vita che lo rende bisognoso, mendicante, sì, deve mangiare, deve bere, ed ecco, la vita dipende, la vita sta nella relazione, è una relazione che implica anche questo regime di dipendenza, oltre che naturalmente la vita si sviluppa come capacità di trasmettere, di consegnare, di donare, di rilanciare, così come è vero che si vive nel bisogno, si vive nella gratuità della restituzione, della moltiplicazione di quanto gratuitamente si riceve. Dunque l'icona qui naturalmente mette in evidenza la tavola, e vedete come facilmente riusciamo a individuare un movimento circolare che raccoglie le presenze attorno a questa mensa per convergere verso la figura di Gesù, che raccoglie tutto questo corteo di presenze che apparentemente sono immobili, in realtà, osservando bene, sono presenze dinamiche nel contesto di questo circuito di commensali. Riconosciamo Giuda e il gesto del traditore, Pietro, alle cui spalle sta Andrea, e l'amico del Signore che piega il capo sul petto del maestro, ed ecco Gesù che raccoglie la presenza di questi commensali, confermando la sua volontà di condividere intenzioni e motivazioni. La mensa è luogo di condivisione, di convergenza, di comunicazione, questa volontà di condivisione da parte di Gesù è mirata a penetrare nel cuore umano, nel cuore dei discepoli che siedono attorno a quella stessa mensa, e d'altra parte vedete come questo movimento circolare che abbiamo più o meno ricostruito e che fa capo a Gesù poi è proiettato verso l'alto, quella struttura architettonica qui sulla sinistra e quel drappo serve a circoscrivere un ambiente interno, ma allo stesso tempo diventa un affaccio sul mondo. Vedete quell'orizzonte grigio, bluastro, il mondo, così come la condivisione che Gesù sta offrendo ai discepoli in modo tale da raggiungere l'intimo del cuore umano, è una condivisione che si sviluppa in maniera tale da proiettare questo evento domestico sulla scena del mondo. Il cielo è sulla terra e la terra risponde al cielo. Nel capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni noi ci troviamo alle prese con un episodio che è parecchio in anticipo rispetto alla cena del Signore. Leggevamo questo capitolo 6, l'abbiamo letto passo passo per diversi giorni, nel tempo di Pasqua. Solo qualche richiamo. Dall'altra parte del mare, dice il versetto 1, e Gesù seduto su una montagna, ci sono i discepoli, c'è la folla che accorre, ed ecco versetto 5, sotto lo sguardo di Gesù. Alzati gli occhi, versetto 5, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo, per metterlo alla prova, una grande folla. Vedete, gente affamata, l'umanità affamata, sotto lo sguardo di Gesù. Già. La fame è sollecitazione primaria nell'esistenza umana in vista di quel cibo e di quella bevanda di cui c'è bisogno per vivere. Per vivere. L'umanità è affamata. E quando Gesù vede l'umanità affamata, Gesù sta osservando, scrutando, e a questo proposito poi imposta il discorso con i discepoli e con altri insieme oltre che con loro, c'è di mezzo l'umanità e la vocazione alla vita dell'umanità, di tutti quanti noi. Salmo 25. Adamo doveva finire, Adamo che ha mangiato, Adamo che ha bisogno di mangiare, Adamo che è in difficoltà per mangiare per bere, Adamo che è in difficoltà per respirare, Adamo che cerca di trovare quelle soluzioni di cui più o meno ci siamo resi conto, Adamo. Ed ecco, sotto lo sguardo di Gesù, questi hanno fame, questi devono mangiare. E si rivolge a Filippo, poi c'è di mezzo Andrea, Gesù prende una decisione. Vedete, la fame di Adamo, il Salmo 25 ci ha imposto di riflettere su questo tema, che peraltro è universale, riguarda proprio la vocazione alla vita di tutti quanti noi. Quella condizione di Adamo affamato che porta con sé la vergogna di una dipendenza che vorrebbe nascondere. Ecco, ne ho parlato e riparlato in diversi modi. Vorrebbe nasconderla a modo suo, che sia il gusto di essere vorace e quindi di nascondere la necessità di mangiare e di bere, perché tanto la sovrabbondanza del superfluo gli esce fin dalle narici, ed ecco invece la presunzione onnipotente in forma quasi angelicata di chi non vuol più mangiare, non vuol più dipendere né dal cibo né dalla bevanda, forse è possibile neanche dal respiro. Ebbene, c'è una fame che adesso viene saziata quando Gesù ringrazia, versetto 11, fa Eucaristia, Gesù prese i pani, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che erano seduti e quindi furono saziati, dice il versetto 12. Ecco, c'è una fame che viene saziata quando Gesù ringrazia. Attenzione però, perché questa è semplicemente la premessa di tutta la vicenda, perché ci sono i pezzi avanzati e Gesù fa di tutto perché vengano conservati, perché non si perdano i pezzi avanzati, in modo tale che nessuno di questi pezzi vada perduto, versetto 12. E vedete che questi pezzi avanzati da conservare alludono a un'altra fame di vita, a un'altra sazietà, che poi nel linguaggio del nostro evangelista è quella vera, l'altra fame, l'altra sazietà che vengono attribuite al figlio dell'uomo. Se voi, saltando attraverso i versetti, arrivate al versetto 26, passaggi intermedi sono importanti, ma adesso non è il momento per noi. Leggevamo nei giorni della seconda settimana di Pasqua. Gesù rispose: in verità vi dico, versetto 26, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Quella sazietà? E Gesù dice: procuratevi non il cibo che perisce, vedete, il cibo che perisce, qui ho usato una forma verbale che proviene dallo stesso verbo che prima è stato usato per parlare dei pezzi avanzati che non devono perire, che non devono corrompersi, che bisogna custodirli. Ebbene, procuratevi, e qui in greco dice ergazes, cioè operate per il cibo che perisce, non per il cibo che perisce, ma per quello che dura per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Che cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Questa è l'opera di Dio, credere in colui che gli ha mandato. Affermazioni che lì per lì possono sembrarci un po' incomprensibili. O meglio, le singole parole sono comprensibilissime, ma è la logica complessiva della conversazione che potrebbe sfuggirci. Per dire le cose in modo molto essenziale, vedete, qui c'è di mezzo un altro appetito, un'altra fame e quindi un'altra sete di vita. E quella altra fame, quell'altra sete di vita che nella nostra vergogna ci conduce ad accogliere in noi l'opera di Dio. L'opera di Dio. Operate l'opera di Dio. L'opera di Dio. C'è un'opera di Dio che si realizza in noi proprio là dove essere affamati e assetati non sono più tensioni misurate in rapporto alla sazietà, quella sazietà che poi è subito esposta a tutte le incertezze del momento, relazioni fatiscenti con le cose del mondo, il cibo e la bevanda che non periscono, un altro appetito, un'altra fame. Vedete, qui ci risiamo, qui Gesù sta parlando dello Spirito, lo Spirito Santo di Dio che suscita in noi l'appetito che ci apre alla comunione con la vita stessa di Dio. E questo appetito, vedete qui il versetto 27 dice: su di lui il figlio dell'uomo, il Padre Dio ha messo il suo sigillo. La sfraghis, il sigillo è una delle espressioni che in maniera inconfondibile alludono allo Spirito Santo, ed è lo Spirito che, vi dicevo, suscita in noi questo appetito, che qui si chiama fede. Vedete, questa è l'opera di Dio, versetto 29, credere in colui che egli ha mandato, il figlio dell'uomo. C'è di mezzo la vergogna di Adamo, certo, e Gesù prende atto di questa condizione umana che arranca nelle contraddizioni, la nostra condizione umana, figuriamoci, siamo dentro in pieno. Risolvere i nostri problemi a tutti i livelli, a livello primario, che è quello esattamente della fame, ma il respiro, già, se viene il virus non respiro più, e così di seguito. e risolvere i nostri problemi e gestire le nostre vicende e affermare il nostro protagonismo e rinviare le questioni irrisolte altrove e a danno di altri. Ed ecco qui Gesù dice che c'è un'altra fame, c'è un'altra sete, e quindi c'è anche un'altra sazietà, c'è un'altra come dire tensione, c'è un altro, io ho detto poco fa e ripeto, un altro appetito, si chiama fede qui. Questa fame per la vita di Dio, per la vita di Dio, che vedete non è una fame astratta, è il nostro vissuto, è la nostra concretezza di creature umane bisognose di mangiare, di bere, di respirare. Certo, è nella nostra concretezza, è nella nostra povertà di creature umane, è nella nostra autenticità di creature umane, è nel nostro essere creature che appartengono al Creatore che noi viviamo. E viviamo in pienezza e viviamo in relazione con la vita stessa di Dio. E passare attraverso la vergogna che ci portiamo appresso per come abbiamo tradito la nostra vocazione alla vita, il caso di Giuda è un caso emblematico, è il nostro tradimento della vocazione alla vita. E passare attraverso la nostra vergogna, non per ribadire la necessità di cercare delle soluzioni alternative, che continuiamo a riproporre in maniera sempre più distruttiva e per dire addirittura disastrosa, catastrofica, ma imparare a vivere in relazione alla vita di Dio, laddove la nostra vita è radicata, la sorgente della nostra vita è nella vita di Dio. Non c'è vita in noi se non nella comunione con il Dio vivente. Ed è Gesù che ce ne parla. Ed è Gesù che qui dice il pane dal cielo. Ricordate l'espressione del Signore. Rileggeremo per intero il capitolo 6 durante la veglia questa sera. E Gesù che ci parla del pane del cielo, che è il dono per noi della vita che pulsa nell'intimo di Dio. Quella comunione di relazioni che è la vita di Dio, ma per come Lui si è rivelato a noi, non è che noi possiamo ragionare con i nostri concetti e con l'elaborazione sentenze dottrinarie sul mistero di Dio. È per come il mistero si è rivelato a noi, le relazioni nell'intimo di Dio, nella sua profonda fecondità, una comunione che ci parla di interdipendenze e di una sazietà nella comunione della vita, laddove le persone divine, come dirà poi in ascolto di questa rivelazione che abbiamo ricevuto, la fede della Chiesa, le persone divine sono in comunione dipendenza, di appartenenza vicendevole. È il segreto del Dio vivente, diceva il Salmo 25, è il segreto del Dio che è protagonista della vita, santo. È Lui che ha voluto rivelarsi a noi attraverso l'incarnazione del Figlio e nella effusione dello Spirito Santo. E la vita di Dio. Ed ecco, qui è esattamente la strada che Gesù sta indicando e lungo la quale noi siamo invitati a incamminarci, incoraggiati, sostenuti, accompagnati, perché si tratta di rimparare a vivere, certo, si tratta di ritrovare nella nostra vergogna non più la risposta istintiva che ci vuole mascherare e trasformare quella vergogna in prepotenza spietata e giù di là, ma quella vergogna vissuta e finalmente valorizzata come radicale esperienza di quella povertà che ci rende finalmente liberi nell'animo, disponibili nell'intimo del cuore ad accogliere l'opera di Dio, far nostra quella fame, quella sete, quell'appetito, così come si esprime Gesù nel suo discorso, che ci sintonizza niente meno che con la vita stessa di Dio. Il suo modo, vedete, paradossalmente, il modo di essere affamato e assetato di Dio. Come nel suo essere vivente Dio è comunione di soggetti interdipendenti, di soggetti che dipendono e che nella dipendenza vicendevole sono rivelazione per noi di una eterna e inesauribile volontà d'amore. E il mistero della Santissima Trinità, che ne abbiamo celebrato costantemente, non è che abbiamo celebrato una volta, è sempre, per certi versi, vedete, può essere rivisitato, ricontemplato, riannunciato, reinterpretato, studiato e scrutato. Poi in realtà c'è nel linguaggio corrente della Chiesa il riferimento alla Santissima Trinità è proprio strutturale, permanente. È il mistero della povertà della vita e della vita che si realizza in quanto gratuito atto di affidamento all'accoglienza. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in questo circuito inesauribilmente fecondo di consegna e accoglienza, di appartenenza vicendevole e così sazietà. E vedete, adesso noi, affamati, assetati, nella povertà radicale della nostra realtà di creatura, che poi è la realtà di peccatori, perché tali siamo da Adamo in poi, è così che anche noi, da Adamo in poi fino a noi, diventiamo quell'uomo nuovo che ritorna al giardino della vita, di cui parla Gesù qui. Prendete per un momento ancora il versetto 30-35. E Gesù dice a quei tali che lo interrogano: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi non avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo resusciti nell'ultimo giorno. E questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Dunque è la vita stessa di Dio, vedete, che si fa mangiare e bere da noi. Noi mangiamo e beviamo la vita di Dio, laddove Dio stesso è vivente, in quanto è in Lui è attivata questa inesauribile potenza di relazioni, di appartenenza, di dipendenza, di accoglienza nella gratuità dell'amore tra le persone divine. E dunque qui Gesù dice che è il Padre che ci attira. Il versetto 44 dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questa attrazione ancora una volta ci rimanda a quel soffio che suscita in noi l'appetito santo, è il soffio del Dio vivente, è il soffio dello Spirito. Il Padre ci attira, il Padre è colui che ci ha chiamato alla vita in quanto ci ha resi affamati, assetati, e ci fa respirare in una condizione di radicale bisogno, di radicale povertà, per finalmente incontrare l'inesauribile fecondità di quella sorgente che è in lui e che in lui ci riconosce e ci accoglie. E allora vedete l'umanità del figlio è proprio Gesù che nella sua condizione umana qui sta spiegando queste cose, è l'umanità che è alimento per la nostra vita, così come è l'umanità del figlio che, passando attraverso le misure della nostra condizione umana e tutti i disastri che da Adamo in poi la nostra mancata corrispondente alla vocazione alla vita ha prodotto, fino a morire e aprire il varco della sua vittoria gloriosa, è l'umanità del figlio che, come alimenta la nostra vita, sazia il compiacimento di Dio nel grembo dell'amore eterno. Ed è l'umanità del figlio che porta con sé il mondo ed ecco per noi la carne e il sangue, dice Gesù qui, la carne che poi è il suo modo di stare presente nelle cose del mondo, essere passato attraverso le misure dello spazio e del tempo, attraverso la condizione umana fino alla morte. Ma questo modo di stare al mondo che condivide la vergogna di Adamo. La vergogna di Adamo. Gesù è salito sulla barca all'inizio del capitolo 6. E condivide la vergogna di Adamo. La vergogna di Adamo. Vedete, quell'Adamo del Salmo 25, nella sua vergogna, coinvolto in un processo educativo che nel soffio dello Spirito Santo, in continuità con quell'appetito nuovo che è suscitato in lui, quell'Adamo scoprendo come nella sua vergogna non deve più scappare, non deve più nascondersi, non deve più mascherarsi. Nella sua vergogna ecco che gli è offerto come cibo e come bevanda per vivere e respirare nella vita l'umanità del figlio che Dio ha inviato a noi, il pane del cielo, la carne. E poi Gesù dice il sangue, e quando dice il sangue intende quella intenzione che struttura la sua vita, c'è una connotazione dinamica particolarmente significativa nel sangue. La carne, il sangue, la carne è struttura di imparentamento con la condizione umana, con la vergogna della condizione umana fino alla morte. Il sangue è una dinamica intenzionale. Il sangue versato, il sangue donato, il sangue consegnato, e quella intenzione che struttura la sua vita fino a inglobare anche la morte dentro a un'intenzione d'amore, per cui la stessa morte diventa vestito glorioso per la nudità umana. Il suo modo di versare il sangue fa sì che nella nostra nudità umana, nella morte, incontriamo il vestito che ci avvolge nella gloria. Ma, ed ecco, vedete, così le nostre povere eucaristie, ma sono sempre il sacramento della nuova creazione. Là dove la nostra povertà umana, diviene epiclesi, invocazione dello Spirito di Dio, mentre il nostro essere bisognosi di cibo e di bevanda ci introduce in quella intima profondità del mistero, dove il Signore Gesù è glorioso nel grembo del Padre. E così anche noi stiamo imparando a vivere, come dice Gesù, per la vita del mondo, finché Dio sarà tutto in tutti. Lasciamo, fermiamoci qua. Thank you.